Qual è l'altro meccanismo? L'altro meccanismo è dato dalla crittografia. Qui vediamo semplicemente come potrebbe funzionare la trasmissione con chiave simmetrica. C'è un messaggio originale in chiaro, il mittente utilizza la chiave segreta, ne ottiene un messaggio cifrato che può spedire ad esempio su internet. Ovviamente non sto più parlando di Cesare, che al suo tempo massimo utilizzava i messaggeri a cavallo. Se qualcuno intercetta il messaggio cifrato non potrà farci molto, perché questo messaggio può essere decodificato solo da chi possiede la stessa chiave segreta, e cioè da quel destinatario, solo quello. Questo è abbastanza chiaro. Ci sono i problemi che abbiamo detto prima, e cioè molti destinatari, molte chiavi, non dimostrazione dell'unicità, dell'autenticità del mittente. Velocità però di crittografia, perché la chiave è sufficiente che sia breve. Per risolvere gli svantaggi della crittografia a chiave simmetrica si è sviluppato un meccanismo noto come crittografia a chiave pubblica o asimmetrica. La asimmetria deriva dal fatto che questa volta ci sono davvero due chiavi, non una chiave condivisa uguale. Le due chiavi sono denominate una chiave pubblica distribuita a chiunque possa averne interesse da parte del proprietario, che invece detiene solo lui la chiave privata, con il vincolo dato da opportuni algoritmi matematici che non ci interessa indagare, che un messaggio cifrato con una chiave può essere decifrato solo con l'altra chiave. Per cui se io, detentore della chiave privata, cifro un messaggio e lo spedisco a qualcuno, quel qualcuno può decifrare il messaggio non già utilizzando la mia chiave privata, che tra l'altro devo ritenere solo io, ma usando la mia chiave pubblica. Viceversa, se qualcuno mi manda un messaggio con la mia chiave pubblica, io lo posso decifrare solo io con la mia chiave privata. Quindi la chiave privata non può decifrare un messaggio cifrato con la chiave privata. Può sembrare paradossale. Quindi lo stesso autore del messaggio, che ha cifrato il messaggio con la sua chiave privata e lo volesse decifrare con la sua chiave privata, non può farlo. Deve usare la sua chiave pubblica. Il fatto interessante non è tanto questo quanto il fatto che uno che ha cifrato un messaggio con la chiave pubblica di qualcun altro è garantito che qualcun altro che ha la stessa chiave pubblica non potrà decifrare il messaggio. Solo il destinatario che ha la chiave privata, solo lui potrà decifrarlo. Con questo scenario si capiscono un po' di applicazioni. Per esempio, in questo caso si può effettuare una trasmissione di un messaggio in maniera riservata. Immaginiamo che io abbia distribuito a tutti voi, poi vi farò vedere davvero perché ce l'ho sul mio sito web, la mia chiave pubblica. Chiunque di voi quindi può mandarmi un messaggio di posta elettronica o criptare un file e mandarmelo cifrandolo con la mia chiave pubblica. Se il messaggio cifrato che viaggia ad esempio su internet viene intercettato da qualcun altro di voi, quell'altro soggetto non potrà decifrare il messaggio, perché l'altro soggetto detiene la stessa chiave pubblica con la quale il messaggio è stato cifrato. L'unico soggetto che potrà decifrare il messaggio che mi è stato inviato sono io, che detengo la chiave privata segreta. Ok? Quindi in questo scenario, per esempio, chiave pubblica cifra, chiave privata decifra, si può spedire a chiunque un messaggio in maniera riservata e confidenziale. Vediamo il contrario. Se fossi invece io, quindi leggiamo questa figura al contrario, io detentore della mia chiave privata segreta, cifro un messaggio e lo spedisco a qualcuno. Se questo messaggio viene intercettato da qualcun altro, che io scrivo a qualcuno cifrando un messaggio con la mia chiave privata, non sto scrivendo con l'obiettivo della riservatezza, mi pare, bensì che obiettivo ottengo, perché chiunque legge il messaggio potrà decifrarlo. Se chi legge il messaggio riesce a decifrarlo applicando la mia chiave pubblica, però ottiene un risultato importante. Siccome abbiamo detto che la chiave privata può essere decifrata solo dalla chiave pubblica, se funziona la decifratura, vuol dire che veramente il messaggio era stato cifrato dalla mia chiave privata, perché solo le due chiavi si accoppiano, non si accoppiano chiavi di titolari diversi. Quindi se voi riuscite, ricevendo un mio messaggio cifrato con la mia chiave privata, a decifrarlo con la mia chiave pubblica, avete la garanzia che è partito da me. Quindi risolviamo quell'altro obiettivo, che era l'obiettivo della autenticità, autenticazione dell'intente. Quindi, altro, aspetta, no? Come si può ottenere col meccanismo della chiave asimmetrica l'autenticazione? Semplicemente quando il titolare della chiave privata cifra il messaggio con la sua chiave e lo invia a chi poi, detenendo la chiave pubblica, lo potrà decifrare. Se si riesce a decifrare, si ha la garanzia che il messaggio è stato cifrato veramente da lui. Ovviamente io devo detenere solo io la mia chiave privata, perché se no crolla tutto il meccanismo, no? Ovviamente, cioè, uno normalmente dovrebbe tenere la sua bella chip card, di solito sono smart card, dove la chiave segreta è nascosta dentro, non può uscire fuori neanche volendo. È chiaro che se io smarrisco la smart card su cui tengo la mia chiave privata, dovrò subito bloccarla, non sono meccanismi. Quindi abbiamo, se avete seguito, ottenuto due obiettivi su tre. Il primo obiettivo, quello della riservatezza, si ottiene quando si scrive un messaggio cifrandolo con la chiave pubblica del destinatario e quindi il destinatario lo decifra con la sua chiave privata, solo lui può decifrarlo. Riservatezza verso il destinatario. Da chiave pubblica del destinatario a chiave privata del destinatario. Riservatezza. Se invece si vuole ottenere l'obiettivo della dimostrazione dell'autenticità del mittente, che cosa faremo? Faremo in modo che chi trasmette usi la sua chiave privata, cifrando la trasmissione, in modo che chi riceve, usando la chiave pubblica, se riesce a decifrare, ha la garanzia che è partito da quella chiave privata, perché le due chiavi si accoppiano. Se invece non funziona la decifratura, vuol dire che non è partito da lì, che è qualcuno che sta facendo un'operazione, per usare un termine usato in precedenza, di spoofing, cioè si spaccia per me, ma non ha la mia chiave privata e la decifratura non funziona. L'ultimo obiettivo, che però rimandiamo al prossimo incontro, è relativo alla integrità. Vi lascio riflettere su questo, cioè la possibilità di inviare un messaggio, questa volta diciamo non mi interessa la riservatezza o l'autenticità, nel senso che se mi interessano so già come risolverle, però c'è un altro problema che non ho affrontato bene, cioè io spedisco un messaggio, dimostro che è autentico, ma non so se è arrivato esattamente come è partito. Voglio la garanzia che il messaggio arrivi in maniera integra. Allora, può essere alterato o perché c'è un errore di trasmissione, o peggio, perché qualcuno l'ha intercettato, fraudolentemente l'ha alterato e l'ha rispedito, e questo lo vogliamo evitare. Ci sono risvolti legali interessanti che ci portano poi, come vedremo alla prossima lezione, alla firma digitale. Cioè il concetto di firma digitale è legato in special modo al terzo obiettivo della crittografia: la garanzia dell'integrità del messaggio trasmesso.